pane, amore e fantasia.
Buongiorno e benvenuti per un'altra puntata di Pane, Amore e Fantasia. Oggi viaggiamo davvero, lo facciamo su una rotta millenaria. Il viaggio è quello dell'Odissea, tornata in questi giorni sul grande schermo con il nuovo colossale film di Christopher Nolan. Se ne sta parlando molto. Odissea, che ha quasi 3.000 anni di distanza, resta una delle più straordinarie esplorazioni della condizione umana. Viviamo iperconnessi, eppure a farci sognare ancora un marinaio di 3.000 anni fa. Il poema epico non smette di interrogarci. Ma cosa rende così potente ancora oggi questo racconto? E perché Ulisse conserva una forza d'attrazione che attraversa intatta epoche, culture e linguaggi? E poi, come si svolgono le riprese di una produzione monumentale come quella arrivata nelle sale in questi giorni? Per parlarne ci accompagnano in questo viaggio due ospiti, un viaggio che faremo naturalmente assieme a tutti voi. Sono il filosofo svizzero Nidesh Lotu, studioso di letteratura, di estetica e di cultura visuale, cinema in particolare, che ci accompagnerà nell'esposizione dei nuclei centrali del poema omerico. Quindi sono tanti, ma il desiderio di oltrepassare i nostri limiti, il confronto con l'ignoto, il viaggio naturalmente, la vita, l'esistenza Itaca, il nostro ritorno a casa, il modo in cui le prove della vita ci trasformano nel profondo. E poi direttamente dal set del film di Nolan ci ha raggiunti il giovane attore svizzero Jacopo Merlini, che si è formato alla East 15 Acting School nel Regno Unito, che ha preso parte alle riprese, alla lavorazione del film, e ci accompagnerà quindi in un esclusivo backstage, dietro le quinte. Ci racconterà quindi come si è svolto il lavoro nelle diverse location, nei luoghi delle riprese: Grecia, Sicilia, Islanda e Scozia. La vita sul set, quindi il lavoro degli attori, la preparazione delle scene, la magia che si sprigiona quando un classico della letteratura incontra il linguaggio del grande cinema. Il ritorno come grande racconto universale fra tempeste, incontri e deviazioni, la parola che attraversa tutta l'Odissea è il ritorno a casa, quindi non solo un luogo ma un desiderio, una meta, uno stato dell'anima. E apriamo con un brano che parla proprio del bisogno universale di tornare o di trovare finalmente il posto a cui appartenere. Home, lui è Jack Savoretti. Out of sight, out of mind, in the darkness there's no light. There you go, now I know what it means to stay in faith. I won't give up, I won't give in, I'll give it everything. This feeling is real. And I wait.
And I wait for my love.
Home Casa, Jack Savoretti, che apre il nostro viaggio. L'Odissea, che a quasi 3.000 anni di distanza resta una delle più profonde, lo dicevo, esplorazioni della condizione umana, il desiderio di superare i limiti, i nostri limiti, il confronto con l'ignoto, lo sconosciuto, il modo in cui le prove della vita inevitabilmente ci trasformano, ci cambiano nel profondo. E poi la guerra, naturalmente, il ritorno a casa, un testo epico sulla guerra che diventa però una riflessione critica sulla guerra, sulla distruzione di una civiltà. Con noi ci sono due ospiti. Benvenuto al filosofo Nidesh Lotu, buongiorno.
Buongiorno.
Buongiorno, professore ordinario di letteratura e cultura europea moderna all'Università di Leiden in Olanda. Lo ricordo, lei studia i rapporti fra etica e cultura visuale e i punti di incontro fra letteratura, filosofia, psicologia, arti visive, cultura visuale, media, teoria del cinema. Quindi i punti sono tanti, gli ambiti di studio e di interesse sono diversi e spesso si incontrano, e lei studia proprio, potremmo dire, no, questi punti di incontro. E la troviamo al mare, dunque nello scenario centrale dell'Odissea, Nidesh Lotu.
Sì, è vero, mi trovo in Liguria, quindi in un paesaggio mediterraneo, in fondo non troppo lontano da quello dell'Odissea. Gli antichi pensavano che l'isola di Polifemo fosse la Sicilia, quindi non sono così lontano, e ci sono anche le cicale che cantano in sottofondo, quindi un'ispirazione musicale che è rilegata pure al poema di cui discutiamo.
Magnifico, e così ci possiamo calare meglio anche nelle atmosfere dell'Odissea. E benvenuto all'attore Jacopo Merlini qui in studio. Buongiorno, ben arrivato.
Salve, buongiorno.
Ben arrivato, giovane attore svizzero che si è formato all'East 15 Acting School del Regno Unito, lo dicevo, e che ha preso parte alle riprese dell'Odissea. Dunque, hai vissuto la lavorazione del film, ci diamo del tu perché ci siamo conosciuti, perché sei un giovane attore, e accorciamo le distanze e ci racconterai come si sono svolte le riprese. Abbiamo moltissime domande da farti: la vita, il backstage, il lavoro degli attori della troupe, l'atmosfera che si respirava, e poi cosa significa davvero essere all'interno di questa produzione che ha davvero tanti punti molto, molto forti, anche una grande sfida anche dal punto di vista tecnico, ma non solo. Insomma, il film sta andando molto bene, lo sappiamo, l'aggregatore di recensioni Rotten Tomatoes segnala il 95% di recensioni positive e il 97% di approvazioni del pubblico, quindi tra l'altro ha già coperto i costi e adesso si dice vola verso l'Oscar, vedremo. Iniziamo col chiederti, arrivo subito da lei, Nidesh Lotu, volevo chiedere così a caldo a Jacopo Merlini: sei appena tornato dalla proiezione a Londra in IMAX, quindi con questi schermi alti 26 metri, larghi 20, quindi come 5 bus londinesi uno sopra l'altro, quindi veramente uno schermo immenso. Sono gli unici due in Europa, credo, no? Londra e Praga, che hanno questi schermi così grandi. Che emozione è stata vedere il film in una situazione così immersiva?
Sì, è incredibile, è stato... eravamo con tutto il team e il arrivare a teatro e vedere quando si è acceso, no? Con il, c'era una frase di Omero introduttiva, e poi i primi frame con questa luce, ma anche la musica. Christopher Nolan racconta una storia in modo visivo, ma attraverso la colonna sonora unisce tutti i puntini. È stato incredibile. E l'unico dispiacere che ho è che non ci sono abbastanza sale in Europa per permettere a tutti di avere questa esperienza così incredibile.
Perché ci sono delle sale che in qualche modo possono avvicinarsi a questa, diciamo, tecnica IMAX, però sono digitali e non hanno gli schermi così grandi soprattutto, quindi è questo un po' la differenza anche, no? Sì. Perché 20 metri per 26 è veramente uno schermo immenso. Sì. 26 metri di altezza sono 8 piani di una casa più o meno, no?
Sì.
Sei davvero dentro alla scena, così come avveniva durante le riprese. Nidesh Lotu, lei ha detto "It literally blew me away", mi ha davvero conquistato questo film. Lei poi parla un po' inglese e un po' italiano, visto che mi ha sempre insegnato molto all'estero. Le è piaciuto il film? Cosa le ha lasciato? Cosa ci dice?
Ma sì, sono d'accordo con Jacopo, è un'esperienza eccezionale, nel senso non l'ho visto nel grande schermo IMAX, ma era comunque un grandissimo schermo e ci sono andato con mio figlio. Quindi io leggevo l'Odissea a mio figlio quando, e mia figlia, quando avevano 3-4 anni in versione illustrata. Quindi ho appena insegnato un corso di World Literature dove iniziavo con l'Odissea e una delle prime cose che ho fatto quando sono partito dall'Aida per venire al Sud è ho mandato una mail ai miei studenti dicendo andate a vedervi l'Odissea di Nolan perché ha fatto il suo lavoro, ha fatto i suoi compiti, chiaramente c'è la libertà artistica, quindi è un'interpretazione contemporanea dell'Odissea, ma mi sembra molto valida, quindi è stato un vero piacere, un vero spettacolo.
Anche dal punto di vista emotivo?
Dal punto di vista emotivo, sì, appunto anche per via della musica, che ho riconosciuto l'aulos, che è uno strumento, una specie di flauto, un doppio flauto, che veniva utilizzato nelle tragedie greche, appunto per generare delle forti emozioni, il pathos. E l'Odissea è una storia, ne parleremo, di pathos, di sofferenza, quindi la scelta dell'aulos come uno degli strumenti in sottofondo è molto azzeccata e se posso permettermi una critica a Elon Musk che dice che lui vuole utilizzare le AI per fare una versione più storicamente accurata, comunque l'aulos c'era, quindi questo Musk ha già qualcosa da imparare da Nolan.
È verissimo, quando ormai è un anno, ma per 5 mesi abbiamo lavorato a questo progetto, ogni giorno pensavo a che enorme statement Christopher Nolan sta lanciando all'umanità, sta dicendo ok sì stiamo accelerando tutti, abbiamo l'intelligenza artificiale che diventa sempre più intelligente, adesso è come un bambino di 5 anni e lui comunque dice ok va bene però io non ho un telefono, non ho un computer connesso a internet.
Christopher Nolan.
Sì, Christopher Nolan. E comunque vi farò vedere che il mondo, che c'è ancora speranza, che il mondo sceglierà quello che è autentico alla fine. E il risultato che il film sta avendo con questo enorme successo è la prova che le persone vogliono l'autenticità. E che non ci interessa di vedere l'Odissea di Musk in AI. No?
Perché una caratteristica di questo film è che tutte le scene sono girate realmente sul posto, non in studio, tranne forse qualche scena di Penelope.
Sì, negli studio, sì,
all'interno, però tutti gli esterni sono girati nei luoghi
yeah.
Girati tra l'altro su pellicola e leggevo che anche la musica è realizzata con strumenti dell'epoca, quindi nulla è approssimativo, è tutto perfettamente ricercato per corrispondere il più possibile al reale. Questo realismo di Nolan, Nidesh Lotu, contrapposto a quello che appunto, come ricordava Jacopo Merlini, è un po' la tendenza adesso di rincorrere i grandi effettoni speciali, no? Del cinema che ci propone grandi film d'azione, ma girati con appunto l'aiuto di computer grafica, dell'AI, eccetera.
Sì, assolutamente. L'Odissea di Omero è un poema epico e epica, epos significa storia, significa pure canzone. Infatti il tema della storia e della musica sono intrecciati e per questo ci vuole un narratore, ci vuole un musico. Per gli antichi la parola musica includeva pure la narrazione, musiche. E una delle caratteristiche del poema emerico è che la narrazione è molto complessa, non è una storia lineare, ci sono varie prospettive, vari narratori e questo Nolan l'ha pure fatto molto bene, di inserire varie prospettive, vari narratori per introdurre una ricchezza narrativa di una storia che è una storia con un inizio, una metà, una fine, come diceva già Aristotele, la caratteristica dell'Odissea è che ha un'unità narrativa, quindi Omero non racconta tutto quello che è successo a Ulisse, fa delle scelte. E la stessa cosa ha fatto Nolan, quindi la sua interpretazione dell'Odissea è una versione contemporanea, come dicevi in introduzione, molto critica della guerra, quindi ne parleremo, e molto attuale direi, appunto fornendo un realismo e una tattilità a un'esperienza di prossimità col pubblico che è in contrasto con la distanza del mondo digitale, l'artificialità.
È vero, allo stesso tempo un'odissea molto, molto vicina a noi. Omero, precedendo la filosofia, riflette appunto sulla guerra, quindi il ritorno a casa, su Ulisse, quest'uomo complicato, complesso, fallibile. La parola uomo è la prima dell'Odissea e l'opera si apre con l'evocazione alla musa. Chi la racconta non è in realtà semplicemente qualcuno che racconta, ma è qualcuno che dà voce a qualcosa di più grande, al divino, è qualcuno che è ispirato dalla divinità e che presta la propria voce a una forza più grande di lui. Odissea, che oggi pensiamo come un libro, ma sappiamo all'origine essere stato un poema cantato, come lei ci stava ricordando, Nineshlo, tu quanto conta questa dimensione orale dell'Odissea?
È molto importante, perché effettivamente la versione scritta dell'Odissea è dell'VIII secolo, ma gli eventi di Troia datano 400 anni prima, 1200 avanti Cristo, quindi la versione che abbiamo è già stata adattata a un altro tipo di cultura, ma è ancora una cultura orale. Quindi sì, bisogna immaginarsi che gli antichi greci non leggevano l'Odissea, l'ascoltavano a suon di musica, a suon di lira. Quindi l'esperienza del canto è nella parola epica, epo significa canzone, e dicevo che Nolan ha fatto i suoi compiti, nel senso che il film, se per coloro che non l'hanno visto, cerco di non fare troppi spoilers, ma inizia con un recitatore orale, quindi già un'odissea all'interno dell'odissea il film. E questa è l'esperienza, diciamo, diretta di un ascoltatore dell'Odissea, che è un poema con molte ripetizioni, con molti epiteti, quindi Achille al piede veloce, e Ulisse, lui è intelligente. Ci sono sempre quelle frasi che rivengono, che aiutano il rapsodo, che è colui che recita a memoria l'Odissea, e sono più o meno 1200 linee, quindi immaginatevi che tipo di memoria, che aiutano il rapsodo a ricordarsi la narrazione. Quindi sicuramente c'erano varie versioni orali dell'Odissea che precedono quella di Omero. Si sa molto poco di Omero, non si sa se lui fosse una persona o molti. Omeros significa anche cieco, si sa che lui è cieco, magari parleremo anche dell'importanza di essere ciechi, ma c'è più di una versione all'origine, e quella di Omero è in un certo senso la sequel dell'Iliade, che è l'altro grande poema, dove l'eroe Achille è un semidio, e come ben diceva, l'Odissea è l'avventura di un uomo. Andra è la prima parola dell'Odissea, è di un uomo complicato. Il termine greco è politropos, che significa letteralmente dai molti giri, dalle molte facce, versatile, quindi è un personaggio complicato e sempre attuale, di cui parleremo, perché disse è un eroe, sì, ma è anche un marinaio, è anche un padre, è anche un marito, è un figlio, è un amante, è un atleta. Mi spiace un po' che hanno tagliato la parte dei giochi olimpici, ma chiaramente delle scelte devono essere fatte. In ogni caso, parla a vari aspetti dell'esperienza umana, e la prima parola è uomo, quindi sì, il centro è non su un semidio come Achille, ma su un'esperienza umana.
Effettivamente una cosa che accomuna molti dei commenti, soprattutto di chi ha preso parte alle riprese, anche il cast, penso agli attori principali intervistati, tutti parlano di un'esperienza life changing, che davvero ti cambia la vita, proprio per questa appartenenza, vicinanza, e per questo calarsi nella realtà, nei siti e nei luoghi veri, dove ad esempio magari per raggiungere il set, raccontava Matt Damon, di solito sono abituato a fare 8 minuti a piedi, invece qui magari erano 45 minuti di scalata con i sandali a 45 gradi sotto il sole. È davvero un'esperienza, come diceva Nideshlo, tu appunto Ulisse non è solo un eroe, è un uomo fallibile, un uomo peraltro che si pente, questo esce molto bene nel film, no? Si pente della distruzione, della guerra, del tradimento con il cavallo di Troia di questo regalo che è stato accolto, è stato ospitato e invece portava in sé il tradimento anche delle leggi dell'ospitalità di Zeus. Ecco, questo uomo in fondo non è solo un eroe, ma è un uomo come tutti noi, come diceva Nidesh Lotu, è uno di noi, Ulisse è uno di noi. Nidesh Lotu.
Sì, certo, scusa, è un uomo con cui ci si può identificare e questo in fondo è la grande forza dell'epica, che un eroe è un modello fallibile, problematico anche in varie dimensioni, perché c'è una dimensione chiaramente violenta di Ulisse, parleremo magari dell'episodio con Polifemo, ma...
Che tra l'altro si svolge in una caverna vera, l'avete girato in una caverna, vero Jacopo?
Sì, sì, sì. E è una puppet, un'enorme bambola, il
Polifemo.
Sì, Polifemo. E sì, ci sono stati anche problemi, perché giustamente non si poteva far vedere le foto, perché non fai vedere un trucco di magia, no? Non si rivela mai. Ed era incredibile, perché ogni volta che lo vedi muovere e vedi noi scorrere via... puoi essere sicuro che stiamo interagendo con una vera, con un vero pupazzo, che sì, è enorme, altissimo, 9 metri.
Che si muove davvero, sì, 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 così come lo vediamo.
Esattamente.
Ricordiamo il tuo ruolo, Jacopo. Tu eri uno degli uomini dell'equipaggio di Ulisse. Erano prima 70, poi sono stati ridotti, poi ce n'erano 20 che erano quelli che facevano più parti, più cose, e tu eri in questi 20 che poi sei diventato sempre più presente e poi ci racconterai anche come. Nidesh Lotu, quindi il ciclope ci stava raccontando.
Appunto, sì, il ciclope è magnifico, con un occhio impressionante, ed è rappresentato chiaramente come un mostro, come un bruto. E questo è già presente nell'Odissea di Omero. Ulisse ci dice che i ciclopi non hanno navi, che non hanno cultura. Eppure quando Ulisse arriva nella sua caverna, sappiamo che lui fa formaggio, quindi praticamente è un agricoltore, e essendo cresciuto io in una famiglia di contadini, ho una certa simpatia per questo Polifemo che sta facendo il formaggio e torna a casa e trova degli invasori. Quindi si potrebbe invertire la prospettiva e dire che l'Odissea è anche la storia di una colonizzazione di altri popoli, incluso quello dei ciclopi, che vengono demonizzati. E questo è qualcosa di cui dobbiamo tenere conto, rapporto al fatto che l'eroe è fallibile. E nella versione di Nolan c'è appunto questo rimorso che non è presente nell'Odissea di Omero. E questo penso che un aspetto importante da considerare al giorno d'oggi.
Anche perché questo ci riporta anche ai fatti dell'attualità. Ulisse torna indietro quando il ciclope ormai era comunque ferito e quindi non poteva più fare loro del male, ma lui comunque lo colpisce nuovamente all'occhio, provocandogli un grande dolore. A quel punto il ciclope si scatena e poi si scopre anche che parla. Che sa parlare, cosa che loro non sospettavano fino alla fine, quando viene colpito. Nidesh Lotu.
Sì, questa è l'interpretazione di Nolan. Mio figlio era un po' dispiaciuto che Polifemo è stato infantilizzato un po'. Nella versione originale di Omero lui parla dall'inizio e hanno discussioni tra Ulisse e Polifemo. Polifemo non vuole ascoltare le ragioni, però c'è un dialogo e c'è il famoso trucco di Ulisse quando Polifemo gli chiede: ma tu come ti chiami? E lui dice: il mio nome è Nessuno. E chiaramente è un trucco, Ulisse utilizza molti trucchi, e così quando Polifemo è accecato, lui grida a Polifemo: nessuno mi sta accecando. Chiaramente, ok, se nessuno ti acceca, stai bene. Quindi
e nessuno viene in aiuto.
Scena. E nessuno viene in aiuto. Quindi questo è uno degli elementi linguistici interessanti che la versione cinematografica non coglie. Per me è importante, perché in fondo l'Odissea è la storia di un uomo che è nessuno. Lui è nessuno e cerca un'identità, e un'identità multipla. E forse il fatto che lui non sia nessuno gli permette di diventare molti, di diventare appunto marito, padre, atleta, pure recitatore, perché a un certo punto è Ulisse stesso che racconta la storia, come nella versione di Nolan lui la racconta a Calipso, nella versione di Omero lui racconta la storia del ciclope.
In ogni professore, caso questa, professore,
questo essere nessuno?
Posso chiederle una cosa? Lei concorda con me che quando dobbiamo compiere grandi imprese, distruggere, stripping, per portarci via dei nostri io sono il re di Itaca, io sono un guerriero, io sono, ci indebolisce? E invece l'essere nessuno, e quindi spogliarci dell'ego, ci permette di compiere grandi imprese? Perché ho trovato l'ultima, la frase finale, è un po' spoiler, però lui dice un uomo vede molto meglio dal basso, io entrerò a Itaca come un beggar, come un mendicante. E wow, è d'accordo con me?
Sono completamente d'accordo, e in fondo è interessante che lo dice lei, Jacopo, perché l'attore ha esperienza con questo.
Sì.
L'attore è un po' come Ulisse, l'attore deve entrare in diversi ruoli. Oggi sei parte del team dell'Odissea, domani in un altro film giocherai un altro ruolo. Quindi questa capacità di entrare in diversi personaggi, io la chiamo mimesis, è quello di cui Platone aveva paura, il fatto che l'identità può essere più che una, può essere molteplice. E Ulisse è il prototipo di ciò che io chiamo homo mimeticus. Quindi sono completamente d'accordo con la tua interpretazione.
Che poi Odysseus non vuol dire nessuno in greco? O sto facendo una gaffe?
Allora, ci sono varie teorie. Il significato diretto di Odysseus è colui che è stato dannato, in un certo senso. Quindi che racconta già la tua storia, perché lui è dannato da Poseidone, che è il padre di Polifemo, ed è per questo che il viaggio di ritorno è così difficile. Però il nome che lui dice nessuno è Udeis, e Udeis è molto simile a Odysseus, quindi c'è quella vicinanza col nome, quindi in fondo è un piccolo trucco, e alcuni filologi dicono anche che Udeis è una variazione di Udeis, è Utis, è molto simile a Metis, e Metis è uno degli attributi di Ulisse, lui è polimetis, cioè dei molti trucchi. E quindi quello che lui dice è trucco, il mio nome è trucco, quindi ti ho truccato con un trucco. Quindi vedete che i greci giocano già con la lingua, ed è bellissimo seguire questi episodi, vedendo come Omero si diverte. Nella versione di Nolan, appunto, questo elemento non c'è, ma Polifemo fa impressione a livello visivo, quello è impressionante da vedere.
Sì, c'è dietro un lavoro di... Io adesso non sono sicuro di come l'hanno fatto, ma c'è dietro un lavoro di motion capture, cioè l'attore che ha performato il ciclope è incredibile, ha dei movimenti veramente inquietanti, sembra un misto di un bambino, di un adulto, però si muove piano. Cioè, bisogna dare, secondo me, credito a questi performers che hanno queste abilità incredibili, no? Fantastico, anche make-up dopo, l'occhio, wow, inquietantissimo.
Perché c'è un attore dentro al pupazzo? O viene mosso meccanicamente?
Adesso io non sono sicuro al 100%, il pupazzo viene mosso meccanicamente. E poi credo che le scene vengono filmate, quelle con l'attore, col make-up, come lo vediamo noi, e poi vengono messe una sopra l'altra.
Per dargli le movenze più credibili, più reali.
Esattamente, sì.
Bello questo scambio tra filosofia e lavoro sul set, lavoro dell'attore. Nideshlo, tu, io mi concentrerei sull'aspetto della guerra, che è molto importante, e poi insomma la guerra ci tormenta ogni giorno, anche oggi. Sembriamo non imparare dai nostri errori, no? La storia si ripete, non si ripete sempre allo stesso modo, ma gli errori ritornano. Tristemente, tragicamente, la guerra continua ad esserci. E noi appunto pensiamo ai poemi epici come celebrazioni dell'eroismo guerriero. Nel film viene sottolineato l'aspetto critico nei confronti della guerra, emerge un Ulisse che sembra appunto portare il peso morale, anche il pentimento, il dolore, lo dicevo, dell'aver infranto le leggi di Zeus, dell'aver ucciso, della distruzione che lasciano dietro di loro, e il fatto anche appunto del cavallo di Troia, che è stato accolto come un dono, invece era un tradimento. Possiamo dire che in questo senso Nolan prosegue una riflessione già presente in Oppenheimer: come vivere dopo aver partecipato a un'immensa distruzione. Ecco, tra Omero e Nolan la questione della guerra, Nideshlo tu.
Ma sì, ha completamente ragione. Nolan ha fatto un'interpretazione contemporanea dell'Odissea, e l'Odissea è un classico, quindi è un testo che parla a tutte le epoche, però deve essere interpretato. E l'interpretazione di Nolan mette appunto l'accento sul fatto che la guerra ha un costo, ha un peso. Vediamo un Ulisse quasi schiacciato da questo peso, dal trauma della guerra. Questo non è presente in Omero, perché Ulisse è un eroe greco, quindi è il suo lavoro in un certo senso, un po' come Achille, di uccidere il nemico. Quindi questa dimensione di colpa la trovo interessante, e come ben diceva, la lega a quello che Nolan chiama le leggi di Zeus. Queste sono le leggi dell'ospitalità che sono centrali nell'Odissea, cioè uno straniero deve sempre essere accolto come se fosse un dio. I greci avevano un termine per questo, chiamavano xenia, che significa ospitalità, appunto, e xenos è lo straniero. Abbiamo ancora questa parola nel linguaggio moderno, nella xenofobia, per esempio, quando si ha paura degli stranieri. Ma si potrebbe anche avere una xenofilia, un amore degli stranieri. L'Odissea è piuttosto dalla parte della xenofilia. Ed è una legge importante. Zeus si chiamava anche Xenius, che è appunto il dio degli stranieri. Ed è per questo che l'interpretazione delle leggi dell'ospitalità come leggi di Zeus è azzeccata di Nolan. Quando noi siamo in un territorio che non conosciamo, siamo dipendenti da altri. E quindi per il popolo greco questo era molto importante, di avere queste leggi dell'ospitalità, cui lo straniero veniva prima lavato e nutrito, e solo dopo ti chiedeva: ma tu chi sei? Qual è il tuo nome? Questo permetteva anche creare dei rapporti di amicizia tra le varie famiglie greche e creare una coesione. Quindi presto sarà il primo d'agosto, si riflette sulla coesione nazionale, e il mondo greco ci dice: beh, se vogliamo essere una cultura che è ancorata nelle leggi di Zeus, dobbiamo aprire un po' le nostre porte verso gli stranieri.
Anche perché l'ospite potrebbe essere una divinità sotto altre sembianze, no?
Esatto, c'è quell'idea che dietro il mendicante può celarti un dio. E infatti Ulisse ha una protettrice che è la dea Atena, e Atena si trasforma anche lei come Ulisse. I due sono un po' degli specialisti della simulazione della mimesis, che entrano in diversi personaggi, eppure Atena appare come uno straniero, come un amico di Ulisse, come Mentes. Quindi gli dei si trasformano, e quindi bisogna aprire le porte agli stranieri, perché dietro ogni uomo può nascondersi un dio. Ulisse tra l'altro avrebbe potuto rimanere immortale sull'isola di Calipto. Calipso gli offriva l'immortalità, quindi è un po' il confine tra il mondo umano e quello divino, e lui sceglie la mortalità, sceglie il mondo finito. Quindi questa è anche una scelta interessante dell'Odissea.
Jacopo Merlini, vuoi aggiungere qualcosa?
Credo che sia, è vero, è bellissimo, sceglie la vita, perché credo che la metafora del mangiare il loto, no? È come il
perché
fuggire.
Calipso gli dà il loto da mangiare per dimenticare.
Esatto, esattamente. Che però è buonissimo, no? Buonissimo. E quindi c'è dietro questa metafora che a volte, credo sempre, la scelta giusta è la più difficile. È quella fredda, è il buttarsi fuori nella tempesta quando si preferirebbe stare a casa, ma dentro di noi sappiamo che vogliamo ricordare, c'è qualcosa e combattiamo. E allora lo facciamo comunque. Io mi sento mega tanto così, molto Ulisse, perché volevo stare a casa, volevo vivere in Svizzera, si vive meglio in Svizzera.
Tranquilli.
Più tranquilli, sì, più sereni. E invece ho smesso di mangiare il fiore e sono andato a Londra a studiare in un paese che non conoscevo, una lingua che non conoscevo, perché dentro sentivo il bisogno di ricordare qualcosa. questo.
Tra i vari messaggi che ci stanno arrivando di apprezzamento per i nostri ospiti, per il professor Nidesh Lotu e per Jacopo Merlini, leggo anche questo: complimenti al giovane attore Jacopo, l'eredità filosofica del padre si percepisce.
Grazie.
E lo ricordiamo che il padre è il noto filosofo Fabio Merlini, che spesso è stato, abbiamo avuto il piacere di ospitare, e che anche Nidesh Lotu conosce. Quindi una bella discussione che prosegue. Nidesh Lotu, forse torniamo alla questione della guerra e anche del tramonto della civiltà, che è potentissima nel film, lo è anche naturalmente nel testo, e ci lascia una grande lezione, una grande anche emozione, e ci tocca così da vicino di questi tempi in cui sembra che davvero il tramonto dell'Occidente si stia verificando.
Ma sì, c'è una dimensione filosofica, direi, in Omero, e quindi il rapporto tra figlio attore dalla parte dell'arte e il padre filosofo non è necessariamente un rapporto di rivalità e di conflitto, come si dice spesso che c'è un conflitto tra la filosofia e la letteratura. La sua domanda mi permette di aggiungere che Platone era un grande ammiratore di Omero. Lui, Platone, chiamava Omero il padre della Grecia. In un certo senso Platone imita Omero, pure Platone racconta delle storie dentro delle caverne. L'idea non gli è venuta così per caso, la caverna di Polifemo sicuramente l'ha ispirato. E quindi c'è una dimensione filosofica all'interno del poema omerico, che effettivamente ha a che vedere col ritorno a casa, la vita come viaggio, no? La incontriamo dappertutto, la ritroviamo in Dante, nel mezzo del cammin di nostra vita, ci si perde in questi viaggi.
Il viaggio dell'esistenza.
È il viaggio dell'esistenza umana, viaggio di adattamento, quindi Ulisse, dicevo prima, è Polytropus e Polymetis, lui si adatta a diversi contesti, non è una persona che ha un piano e poi la vita funziona esattamente come ha pianificato, ma ha questo desiderio di tornare a casa, i greci lo chiamavano nostos, il viaggio di ritorno a casa, un viaggio di ritorno dalla guerra, appunto. Questo mi permette di ritornare alla domanda sulla guerra. Effettivamente Nolan ha deciso di avere un Ulisse che è traumatizzato dalla guerra. Infatti nella versione omerica lui si ricorda benissimo tutto, quando è sull'isola,
quando è da Calipso.
Lui non mangia il loto, quello è l'episodio dei lotofagi che avviene più tardi, quindi Nolan ha dovuto comprimere, ma penso che la scelta è molto, molto intelligente di comprimere questi episodi per creare un Ulisse che ha scordato e che deve ricordare. E quel che è interessante è che nell'Odissea c'è una glorificazione in fondo dello trucco del cavallo, e in realtà non se ne parla nell'Iliade, anche se... Il trucco del cavallo è qualcosa che ha a che vedere con la guerra di Troia, ma è solo un episodio minore all'interno dell'Odissea, dove un altro poeta che è cieco, si chiama Demodocus, canta l'episodio del cavallo. Ma in ogni caso, nella versione di Omero non c'è pentimento. Invece Nolan ha deciso di prendere un eroe che è all'origine della cultura occidentale, si potrebbe dire la cultura occidentale nel suo momento aurorale, al mattino della cultura occidentale, e crea un eroe che trasgredisce le leggi di Zeus, appunto con questo regalo del cavallo, a poison gift si direbbe in inglese, un regalo
avvelenato.
E questa idea che Ulisse in fondo è responsabile per la fine dell'epoca del bronzo, e che alla fine, quando lui torna ad Itaca e parte con la sua barca, ancora per un altro viaggio, e va verso ovest, verso il tramonto, questa è una scelta filosoficamente molto interessante, perché un testo che parla dell'aurora della civilizzazione greca e occidentale viene interpretato come un testo che ci ricorda che ogni civilizzazione ha pure una fine. e che Ulisse arriva alla fine della sua civilizzazione e che magari questo eroe, questo guerriero intelligente, ha pure contribuito con questa guerra a causarne la fine. Ed ogni testo è uno specchio sul presente, soprattutto se guardiamo un film che è stato creato nel presente. Nolan sicuramente utilizza l'Odissea come specchio della nostra cultura, quindi ci si può chiedere se siamo pure noi arrivati, come Ulisse, alla fine di una certa epoca, e che bisogna forse ricordare le leggi dell'ospitalità, le leggi di Xeus, di una reciprocità che non porta alla guerra, ma all'amicizia, per poter evitare questa sorte.
Infatti possiamo leggere quel mondo in crisi come uno specchio delle inquietudini contemporanee, possiamo appunto, come si diceva, vederci il tramonto dell'Occidente di cui tanto si è parlato, ma si può anche vederci la speranza, la nascita di una nuova civiltà, come peraltro viene detto, la speranza. Quindi devo dire che anche gli attori parlano di speranza in questo film, di una forte speranza. La sentite anche voi, Nidesh Lotu e Jacopo Merlini?
Sì.
Sì.
Moltissimo. Specialmente quello che sta succedendo al cinema in questi ultimi mesi. Arrivo subito a Nolan, ma abbiamo questi nuovi registi giovanissimi, con poco budget, che stanno producendo dei film incredibili come l'ultimo Obsession e Backrooms, che hanno fatto degli incassi incredibili, e con un budget che è considerato poco per quello che è Hollywood standard, no? E poi, ritornando a Nolan, lui dice, ok, allora siamo arrivati in un'epoca dove a livello tecnico e digitale abbiamo tutto, allora io faccio un film come negli anni 20, con ancora la macchina, no, che ha
la pellicola.
Incredibile. Le farfalle allo stomaco che mi sono venute quando ho sentito per la prima volta chiamare action. E rimavo, me lo ricordo ancora, stavamo facendo una scena molto tranquilla dove eravamo sulla barca e stavamo andando per la prima volta su una spiaggia, e quindi c'è Matt che dice preparate le provviste, scendiamo per vedere cosa
Matt,
c'è.
Matt, per noi comuni mortali?
Matt Damon.
Ok.
Matt Damon. E stiamo remando, è una scena molto facile, molto tranquilla, quindi è un ambiente rilassato, perché puoi capire, puoi percepire sul set quando c'è qualcosa che ci aspetta. Per esempio, quando Matt Damon doveva girare le sirene, si sentiva che c'era un sacco di tensione, perché l'attore principale deve andare in quei posti oscuri dentro di sé, no? Per portar fuori questa performance che poi noi vediamo su il grande schermo in modo così autentico. Invece questa era una giornata molto tranquilla, stavamo remando e sento Nolan dire action! E c'è questo rumore così, è incredibile, dice oddio, ma è come negli anni 20. Ed è stata anche una grande sfida tecnologica, perché hanno dovuto costruire una scatola nera per tenere il rumore per via delle close-up scene, no? Quando, fin tanto che sei sulla barca va bene, ma quando poi devo parlarti ho bisogno di...
Era troppo rumorosa.
Esattamente, esattamente. E va, adesso va un tot di chilometri orari il nastro, no? Però possiamo girare solo per 3 minuti. Ogni 3 minuti abbiamo dovuto togliere la scatola, mettere una nuova scatola, ricaricare, e poi faceva jam. Era incredibile. Noi remavamo e sentivamo cut, camera jam, perché si bloccava, perché è un nastro. E la cosa incredibile è fare tutto questo nel mare, con la tempesta, la pioggia, e poi era pericolosissimo, perché c'era, per esempio, a un certo punto mi ricordo che stavo remando e mi sono ritrovato il tecnico dell'audio che aveva il mio remo fra le sue gambe, tranquillo, tranquillo, e stava col microfono così a prendere la traccia audio. Quindi ci sono tutte queste cose, no, che l'hanno resa una vera odissea.
Una vera odissea. E tornando quindi al punto di partenza, questo dici da speranza, perché c'è un ritorno alla realtà, come si diceva all'inizio, era qui che arriviamo.
Esatto, perché si dice, boh, ma allora adesso facciamo tutto negli studios, no? Adesso abbiamo creato pure questa tecnologia che ti permette di trasmettere il green screen in real time. Quindi tu come attore vedi che sei come il Mandalorian, no? Vedi che sei sul pianeta XY con tutto il terreno intorno a te, perché è trasmesso, no, con questi schermi. Allora facciamolo sempre così, no? Perché andare nel mare? Perché sì, perché è autentico, facciamolo.
Autenticità e speranza. Nidesh Lotu.
Questa è una bella questione, perché effettivamente Ulisse ritorna a casa e poi lui riparte con Penelope, di cui abbiamo parlato poco, che è altrettanto importante di Ulisse, nel senso che lei tesse e ritesse. Abbiamo parlato del Rapsodo, che è quello che racconta la storia e che Nolan ha messo all'inizio della sua versione. E Rapsodo è un tessitore di canzoni. Quindi c'è la possibilità che Penelope, che tesse e che con pazienza lei supera questo assedio. In un certo senso Penelope si ritrova nella situazione di Troia, che deve difendersi da questi neproci, dai pretendenti, per 20 anni. E lei con l'intelligenza tesse e ritesse. Il Rapsodo, Omero, tesse e ritesse l'Odissea, e ogni raccontatore, in questo caso Nolan, aggiunge dei fili e apre delle possibilità. Quindi effettivamente la scelta di filmare tutto su IMAX e questa immagine di una nave che riparte implica delle scelte, e può essere interpretata metaforicamente come la scelta dell'uomo, la scelta di Andra, non dell'intelligenza artificiale. E questo appunto ancora una volta è uno statement filosofico. Io mi interesso sia di letteratura che di cinema e di filosofia. Non sono mai riuscito a dividere questi interessi, perché li trovo connessi, e penso che l'Odissea è il testo letterario filosofico originario su questo. Ci permette di riflettere su chi siamo e dove vogliamo andare, quindi quel finale apre anche possibilità di speranza, sicuramente.
E tra l'altro ricordo che l'Odissea, così come il tramonto, che richiama anche l'idea di Nietzsche, l'aspetto mimetico di quest'Ulisse, che in fondo appunto, no, diventa mendicante, padre e amante di Calipso, è naturalmente marito, è guerriero ed è un uomo pentito, sono tutti aspetti che in qualche modo lei richiama anche nel suo libro Homo Mimeticus il secondo, perché c'è una parte proprio dedicata a quest'idea del, no, del tramonto e dell'aurora.
Sì, Aurora è il titolo di uno dei libri di Nietzsche, la mia ipotesi, perché Nietzsche era un appassionato del mondo greco e di Omero in particolare, che l'idea dell'aurora gli viene dalla ripetizione della parola aurora nell'Odissea. E Ulisse, il mio interesse in Ulisse è che lui è l'homo mimeticus originario, come dicevo, è un simulatore, diventa altro, come l'attore, sta assumere diverse identità, perché lui in fondo è nessuno. E questo faceva paura alla filosofia e a Platone, perché è un modello cangiante, è un modello versatile, e penso che una filosofia nicceana è attenta al fatto che la vita è cangiante e che abbiamo bisogno di modelli che si adattano al mondo vero, al mondo contemporaneo. Quindi ancora una volta la scelta dell'IMAX, la scelta degli attori veri, è una scelta filosofica in fondo, è una scelta per questo mondo, per un mondo che cambia. Il mare, tra l'altro, è la metafora del cambiamento, del mondo in divenire, che affascinava Nietzsche, e quindi ti dà un modello tra tanti altri, perché non abbiamo parlato di Penelope, ma c'è Menelaos, c'è Nestor, c'è Telemaco, che in fondo è la storia dell'inizio dell'Odissea. L'Odissea inizia non con l'Odissea, ma con la Telemachia, cioè il viaggio di Telemaco per andare a cercare suo padre. E quello è anche un viaggio di maturazione, quindi c'è anche un Bildungsroman, un romanzo di sviluppo, di maturazione, che si rilega molto bene con quello che diceva Jacopo all'inizio, che lui è dovuto lasciare il comfort della Svizzera per andare a Londra. Quindi questa è una Telemachia.
Londra, dove tutto è possibile, i sogni si realizzano. Io ho questa idea di Londra. Londra,
sì.
Tutto è possibile a Londra.
E beh, da Minusio a Hollywood. è vero, ricrea
è
questa.
Vero.
Se fluisci, no, con questo stato mentale che dici non mangio più il loto, esco, È chiaro che è molto fuori dalla comfort zone perché è grande, è molto piena di stimoli e fa paura. A me fa un sacco paura Londra.
È anche molto, ti stanca, no?
Ti stanca.
A fine giornata sei devastato. Sì. È grande, è challenging perché lo standard è elevatissimo, quindi c'è molto talento, c'è molta sfida.
Esatto, però poi dopo si possono creare i sogni. Esatto. È bello, è proprio bello tutto questo che... quando c'è questa cosa che Christopher fa con gli attori e non è invasivo per niente, lui ti mette, crea questo spazio perfetto, quindi ti fa svegliare alle 3 di mattina, ti fa arrivare sul set, ti fa stare sotto la pioggia e così tu diventi l'Odissea, no? Che stavamo dicendo, questa cosa dell'autenticità, e poi però non ti tocca, ti lascia fare. Eravamo liberi. Quando lui chiamava Action diceva: adesso questo è il tuo parco giochi e io rispetto il tuo bambino interiore e ti lascio giocare. E questo è, io trovo, soprattutto perché è un regista, uno dei migliori al mondo, è super di valore. Perché vuol dire che lui dice: sì, io so che sono un grande regista, ma rispetterò e soprattutto valorizzerò ognuno di voi. Non importa che io ero il rower da Minusio, avevo lo stesso valore di Matt Damon, e questa cosa ti dà una carica e un rispetto anche. Per quello credo che i set di Christopher sono set pieni di amore e grande rispetto e energia.
E molta etica, anche questo è un aspetto che emerge molto forte, rispetto per tutti, dal primo all'ultimo. Guardare negli occhi tutti, conoscere i nomi, stringere la mano e ringraziare tutti. Questo sì. è davvero qualcosa di importante. Nidesh Lotu, grazie di cuore per essere stato con noi in questo viaggio, in questa odissea, e buona vacanza, ma a presto.
Grazie a voi, è stato un piacere parlare con entrambi.
Grazie.
Grazie.
A presto.
Buona estate.
Pane, amore e fantasia.
Ben ritrovati, io sono sempre Michela Daghini, Pane, Amore e Fantasia, oggi dedicato all'Odissea, all'Odissea tra poema omerico e grande film di Christopher Nolan. Lorenzo Barenco in regia tecnica, l'hai visto il film, Lorenzo? Non ancora, però dopo questa puntata per forza. Pomeriggio. Ci hanno scritto: buongiorno, libro, libri, commedie, film o altro ancora, nell'Odissea di Omero c'è tutto dell'umanità, dal meglio al peggio, ma anche questo peggio è uno dei pochi che ci può meravigliare. Grazie a tutti. E poi ancora qualcun altro ci aveva scritto: di sicuro adesso andrò a vedere il film. Non trovo più il messaggio, ma fidatevi. E ringrazio tutti voi che ci state scrivendo. Sempre con noi c'è Jacopo Merlini, attore svizzero che ha studiato all'Accademia nel Regno Unito, basato a Londra, e che si muove, diciamo, sul piano internazionale, e ha avuto questa occasione straordinaria, life changing, come dicevamo, che davvero ha cambiato la vita a tutti coloro che hanno preso parte a questa impresa. Lo ricordo che tu hai 25 anni, 24-25?
25 ad agosto.
Ah, ancora 24, quindi tra pochissimo, e hai già partecipato a un'impresa davvero epica, possiamo dirlo. Qual è l'emozione che porti dentro? Parlavamo anche di questa etica. Tra l'altro ho seguito un po' di interviste tra gli attori. Cito per esempio Zendaya, che detta Zee. Ho visto che viene chiamata Zee, che peraltro è sposata con Tom Holland, che esatto. Anche lui prendeva parte era parte del cast. E anche loro dicevano: si saluta tutti, si guarda negli occhi a tutti, si cerca di ricordare i nomi, perché tutti sono parte di un progetto e tutti meritano rispetto. Questo clima era, immagino, anche molto forte, perché ti rende veramente parte di un qualcosa.
Assolutamente, dal giorno uno, quando siamo arrivati, mi ricordo, siamo arrivati a Pylos in Grecia e abbiamo dovuto fare un bootcamp, eravamo in 90. Un bootcamp che tra l'altro è andato malissimo a me, è stato un disastro.
Ricordiamo il tuo ruolo, tu eri uno degli uomini dell'equipaggio di Ulisse.
Esatto, esatto, principalmente noi remavamo, poi dopo, chiaro, abbiamo avuto anche dei ruoli a terra, però principalmente eravamo, gli uomini di Ulisse sulla barca. E Jessie, che è l'assistant director di Nolan, quindi subito, cioè Nolan e subito dopo sotto c'è lui, cioè quello a terra, tra virgolette, lo si chiama a terra perché Nolan ha un assistente da parte, ma è uno che va in giro, no? È venuto a stringere la mano a tutti noi, che eravamo in 90, io non me lo sarei mai aspettato. Cioè, guarda, come hai detto tu, ci ha guardato negli occhi, piacere, piacere, Jesse. E quindi tu arrivi come sconosciuto su un set che comunque hanno già girato in Marocco, sono tutti super uniti, e ti fanno già sentire così, no? È bello, è di rispetto.
Parte del team.
Esatto.
Ricordiamo che le location sono diverse, perché questo film è stato girato in diversi luoghi. Tu in particolare hai fatto Scozia, Sicilia, Grecia.
Esatto, e Islanda.
Abbiamo girato le parti con la sabbia nera, sono in Islanda, vulcanica.
Che tra l'altro a me mi hanno fatto fare i beta test della sabbia nera. Mi hanno preso per provare il make-up, perché quando si vedono le shades, che sono le ombre, no? Nella scena dell'inferno, hanno questo make-up che è sabbia, di questa sabbia protetta.
Sì, hanno i volti neri.
Esatto, sì, esatto.
Con questa sabbia vulcanica protetta.
Sì, perché è una spiaggia dove non si può stare. Infatti c'era Nilo, che è il secondo, che ci continuava a urlare dalla barca di camminare su questa linea, perché ogni volta che camminavamo c'era qualcuno che puliva i nostri passi.
Toglieva le orme, le impronte.
Esattamente. E se penso a quanto è complicato fare un film, adesso immaginiamo che facciamo questo film in luoghi che sono estremamente complessi a livello anche di struttura, proprio così, no? Dove poi pioveva, faceva freddissimo, la barca che abbiamo utilizzato per fare le scene dell'inferno in Islanda non era quella vera. La Draken era quella dove abbiamo fatto tutte le riprese, in Sicilia, in Grecia e in Scozia, mentre in Islanda non potevamo, e quindi abbiamo costruito una barca 3D che io personalmente mi vanto moltissimo di aver rotto due volte. Ho spaccato un remo a un certo punto e poi mi sono alzato e ho rotto la sedia, perché era una barca tutta finta, era vuota dentro, solo per quei piccoli secondi di ripresa. Sì, se fosse andata in mare si sarebbe distrutta.
Ecco. Sì. E lo ricordiamo, senza darlo per scontato, che stiamo parlando dell'Odissea di Christopher Nolan, che è arrivata nei cinema e che sta insomma facendo parlare così tanto di sé. Poco fa parlavamo della tecnica IMAX, quindi Image Maximum, con queste immagini girate in pellicola, questa macchina da presa che può girare 2 minuti e mezzo, 3 per volta, perché è pellicola che poi va tagliata con le forbici, va incollata con una colla speciale, e insomma è un lavoro quasi artigianale. E questo guscio che avvolge la cinepresa, so che pesa 36 kg, la cinepresa 100, quindi anche spostarla era già quello un'impresa. E quindi certo. Come avveniva lo spostamento di questa cinepresa?
Conta che siamo 600 in totale, no? Che lavoriamo tra attori e il dietro, e giustamente sono sempre adesso io non so i numeri precisi, però quello che vedevo erano sempre 10 persone che operavano una camera, e poi dopo la camera poteva andare su spalla e c'erano 2 persone che la tenevano su, e quello che era essenziale era che quando la camera goes up eravamo tutti pronti, perché non puoi perdere secondi. È così pesante, gira solo per 3 minuti, dobbiamo essere lì pronti. E poi siamo in mare, ci sono le onde, ci sono un sacco di cose che possono andare male. E credo che era questo il grande fattore, la precisione e la rapidità di fare tutto al minimo.
Grande responsabilità.
Sì, grandissima responsabilità, certo.
Perché se c'era da rifare una scena, comunque 2 minuti di pellicola credo che siano $2000, no? Forse di più.
Sì, sì.
E quindi in realtà si trattava proprio di ottimizzare, di dare il meglio in ogni istante.
Sì, c'è stato un momento che hanno mandato un gruppo di noi a casa e stavano per salire sull'aereo, gli hanno mandato un messaggio, gli hanno detto non salite, dovete tornare indietro, non salite su quell'aereo. E ci hanno rifatto fare una scena, perché si ha sempre 2 giorni di ritardo, perché deve volare, il rullo vola a Los Angeles, viene sviluppato, Chris riesce finalmente a guardarlo e poi dice va bene o no, e aveva notato che noi stavamo remando e per la scena di Agamennone lui voleva le vele, e allora ci ha riportato tutti indietro a rifilmare la scena e cose così. Sì,
aneddoti che ti porterai nel cuore per sempre, Jacopo Merlini.
Credo uno dei momenti più emozionali della mia vita. E siamo arrivati su... Stavamo filmando l'ultima scena ed è stata la prima occasione che ho avuto per fare amicizia con Matt Damon.
Scusa, devo fare una... c'è un'informazione. No. Allora, 5 franchi di multa per la presentatrice perché ho detto location e invece bisogna dirlo in italiano. Però sinceramente non so come si dice in italiano, perché anche in italiano nel cinema dicono location.
Sì,
come si può dire?
Io non parlo italiano. Locazioni. Locazionis. Locazioni?
Non lo so, no, credo di no.
I posti.
Credo sia, insomma, il sito. Beh, ci informeremo e comunque verserò i miei 5 franchi.
sì. Ah, ecco, dicevo, stavamo girando l'ultima scena, la scena dell'addio e dell'esilio. E quando siamo sulla barca ed è stata la prima volta che ho potuto fare amicizia con Matt e dirgli che ero ticinese del lago di Como, che tra l'altro Matt Damon conosce il Ticino. Incredibile.
Ricordiamo gli attori cioè i principali sono Matt Damon,
Anne Hathaway,
Tom Holland che è Spider-Man,
sì, sì. Matt Damon, Jason Bourne e sì, ce ne sono altri, adesso mi sfuggono i nomi.
Zendaya
e Charlize Theron.
Ah, Charlize Theron, ma è sempre più bella. No, ma è di una bellezza sconvolgente, bellissima. Calypso. Scusa, ti ho interrotto.
No, fa niente. E c'è Duffy, che è il, tra virgolette, quello che si occupa di noi e degli stuntmen, che chiede 2 persone per stare davanti ad accogliere Anne Hathaway che sale sulla barca. E c'è questo sguardo dove intreccio lo sguardo con lui, mi indico e lui fa, yeah, come on. E con tutti i miei rowers dietro che mi tenevano i pugni. E mi ritrovo con Anne Hathaway a girare la scena tutto il giorno, Anne Hathaway e Tom Holland, ad aiutarla a salire. E arriva il generale George Cottle, che era il fight director e stunt director, che mi dice... Jacopo, qualsiasi cosa succede, se vedi che scivola, buttati e prendila. Non preoccuparti del take.
È stato un momento epico, questo me lo porterò sempre dentro.
Per fortuna non è stato necessario.
No, no,
lei è gentile.
Bravissima.
Anne Hathaway.
No, bravissima. Soprattutto perché aveva questo... era una scena molto intensa. Quindi si vede che è arrivata sul set, che stava lavorando emozionalmente, stava attivando dentro di sé. Cose che ormai sono private, non lo sappiamo, però come fa ogni attore, giustamente. E comunque ha mantenuto sempre una gentilezza, sempre dirci grazie a ogni take, anche se c'aveva le lacrime, ha mantenuto questo contatto, rispetto con noi, che non è scontato, perché io non lo chiederei mai. Se tu stai andando in posti oscuri nella tua mente perché devi recitare una tale scena, non mi aspetto che poi sei anche gentile con me. E invece...
Invece erano attori un po' speciali, mi pare di capire dalle interviste che ho visto, c'era molta profondità ed era un team un po' particolare, c'era molta umanità,
sì,
molta coesione, molto rispetto, lo dicevamo, etica,
sì, e soprattutto non c'era quella sensazione di io sono sopra di te perché io sono una movie star,
di gerarchia,
sì, ho fatto colazione con Tom Holland. È stato incredibile. Ma Damon e Chris mangiavamo sempre tutti insieme sulla barca. E comunque queste cose, anche se non ci si parla, ti legano, no?
Certo. Ecco, la condivisione di un'esperienza così forte e lontano da casa unisce per sempre, di solito è così, no?
Sì, 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 assolutamente.
La sera, per esempio, immagino ci fossero delle feste, come si svolgeva la fine della giornata?
Sì, se non finavamo troppo tardi, perché si facevano... fa 14-15 ore di ripresa nei weekend, e dopo era sempre bello perché eravamo in queste locazioni che erano incredibili, in queste isole magiche, quando Ithaca, che è Favignana, hanno illuminato tutta questa, perché c'è questo castelletto sopra, no? Che è quello che poi nel film è il castello di Ulisse, ed era tutto illuminato, e di notte quando si spegnevano le luci c'era solo il percorso. Beh, è magico, incredibile.
Tornando al tuo percorso, tu hai studiato prima qui, hai studiato come attore da musical.
Sì, io ho fatto qui, musical alla Movie
Ticino.
Factory. Sì, esatto.
Quanti anni?
Io ho iniziato a 15 anni, 15-14 anni e dopo all'età di 20 ho fatto un'audizione per entrare in questa scuola universitaria in Essex, che mescolava la recitazione con tutto quello che è il combattimento scenico. E questa è stata la mia formazione principale, è durata 3 anni. E dopo, subito dopo, il tempo 3 mesi dal finire l'università, faccio un'audizione con Take Three, che è questa grossa compagnia che fornisce SPACs, che sono quelli che combattono, no, nel cinema, per finta ovviamente, e mi dicono: ah, Jacopo, è andata molto bene l'audizione, vorremmo... sì, partiresti settimana prossima per 4-5 mesi. Ah, bello, ok, dove? No, non te lo possiamo dire. Ah, ok. Per chi? Non te lo possiamo dire. Però dopo...
Ah, quindi era tutto segreto all'inizio.
Sì.
E quando
sì.
Te l'hanno detto?
Mi ricordo, perché mi ha chiamato un amico, che anche lui è stato preso, e mi ha fatto: Jacopo, guarda che comunque remare per una produzione americana in 5 locazioni diverse, siamo con Christopher Nolan. Mi ricordo, tipo, lanciato il telefono, ho iniziato a urlare, ero a Stratford, è stato incredibile. E dopo un grandissimo dramma, perché poi mi hanno scritto, mi hanno detto: no, non ti vogliamo più. E per fortuna c'è qualcuno, sì, perché non avevo la barba. Ero troppo bambino di volto, e per fortuna c'è stato un altro attore che non è potuto venire, e allora... sono riusciti a infilare, era destino. Era destino.
Beh, anche perché la barba ci metti poco a farla crescere. Però avevi dato quell'impressione troppo giovane, viso troppo pulito.
Sì.
Leggo nella tua scheda: altezza 1,85, capelli biondo scuro, occhi verdi, etnia e patrimonio caucasico, svizzero, scandinavian.
Ma perché non ero un po' imbarazzato, non sapevo bene come mettermi.
Però in effetti hai un look, sì, un po' molto nordico, diciamo.
Sì,
no?
Ma sì, dai, era un po'... E stai leggendo da Spotlight?
Sto leggendo, non lo so.
Sì, mi sa di sì, sì, è quello che ti ho fornito. Sì, ma perché è un po' strano, va bene, sì, ma me l'ho messo perché per aggiungere... Perché secondo me...
No, ma rende molto, perché hai un look, hai il capello lungo, biondo, e quindi dà un'immagine anche un po' di te. Comunque, abilità, dunque, danza, bachata, breakdance, danza jazz, hip hop, balletto, danza moderna, abilità speciali, magia.
Sì, magia, faccio close up, che tra l'altro è stata una manna, perché è risultato essere utilissimo, andare sul set... E ovviamente sempre nelle pause fare magia, perché a volte è molto importante tenere il morale alto, no? Perché è difficile, siamo tutti stanchi, sono un sacco di ore di riprese, spesso le locazioni sono fredde con il vento,
o caldissime,
e avevo sempre tipo un mazzo di carte nascosto nel costume, nello stivale, e ha aiutato, perché sì, legava il gruppo soprattutto, e quello è importante, perché non puoi avere i tuoi attori che si ammutinamento, no? Devono rimanere tutti con un'energia positiva.
È arrivato un altro messaggio, diversi stanno arrivando. Bravo Jacopo, da super fan del cinema e seguendo il Film Festival di Zurigo, Venezia e Locarno, non vedo l'ora di vederlo. Domanda: come e dove erano i provini del film? Cast selection.
Allora, i provini sono stati fatti a Take Three, che è questa una delle più grosse agenzie di SPACs a Londra. E sono a Stratford, dove hanno la loro sede, e loro ogni 6 mesi fanno queste open call. Tu mandi il tuo curriculum, se il tuo curriculum più o meno si addice a quello che loro creano, allora ti chiamano, e poi fai questa audizione in persona, dove ti chiedono di vedere un po' come combatti, come ti muovi, come sei anche di persona. Questa industria è anche tanto chi sei tu. Sì.
Immagino, perché comunque alla fine anche questo viene fuori in un attore, per quanto sia bravo a interpretare, ma c'è qualcosa che è solo suo.
Assolutamente. E soprattutto devi avere un... Secondo me, poi, se sei bravissimo, ma fai fatica con le persone, questa cosa può debilitarti un po', perché è un lavoro di squadra. Alla fine sì, sulla scena vedi solo la faccia di Matt Damon, ma è un lavoro, devi giocare di squadra. Sì.
Si deve creare quel clima.
Si deve creare, sì, esatto, come il clima che si crea in una squadra di calcio, no? Se c'è chemistry.
E cosa conservi di più? Nostalgia adesso che si è chiuso questo viaggio incredibile, anche perché è stato molto lungo, oltre che intenso.
Eh sì, sì, certo, sono stati comunque quasi 6 mesi della mia vita e nostalgia.
E poi 6 mesi via da casa in un contesto veramente lontano, cioè un po' isolato dal resto del mondo, perché sì, quando certo, si gira un film è così.
Eh sì, 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 anche perché lo fai apposta a isolarti, per evitare i paparazzi, evitare...
Certo.
No, tutto, perché comunque c'è un sacco di magia, un sacco di tecniche sono tenute in segreto. Christopher non vuole lasciare al pubblico come ha sviluppato, perché è tutto pratico, non ci sono effetti speciali. E quindi è un trucco di magia, per forza. E perciò sì, è un mondo isolato e quando ti isoli dal mondo, le persone con cui sei diventano la tua famiglia.
Quindi è un legame che si manterrà.
Sì, assolutamente.
Anche per questo sarà stato emozionante vedere il film di nuovo tutti assieme.
Sì, no, bellissimo, bellissimo. E ogni volta spottare i propri compagni sullo schermo, bellissimo, sì, breathtaking.
E perché hai scelto la magia nel tuo percorso artistico? Anche la magia.
E perché...
E tu fai giochi di prestigio, sì, fai proprio questi...
Sì, sì. Credo la magia ha una forma di illusione che tu usi per connetterti con le persone. Ed è proprio come la recitazione. Perché la recitazione è una forma illusoria per connettere con le persone. E per me, secondo me, è una delle cose più importanti. Riuscire energeticamente a sintonizzarmi, no? Con gli altri. E la magia porta un sacco di felicità, perché è come se quando tu fai un gioco di magia tiri fuori il bambino dello spettatore, no? E lo porti a giocare e lo intrattieni. Ed è la stessa cosa che fa un film. E quindi, giustamente, dato che amo questo tipo di arte, ecco che non mi sono appassionato.
A chi piacevano di più i tuoi giochi di prestigio, di magia?
Come?
A chi piacevano di più? Chi era il più appassionato sul set?
Posso vantarmi del fatto che il costumista di Matt Damon, siamo diventati grandi amici proprio per questa cosa qui, e gli assistenti regia, soprattutto loro.
È vero?
Sì, 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 sì. Sì.
Giochi con le carte.
Con le carte, solo con le carte. Perché è comodo, si è al bar, le tiri fuori. Sì.
E così si riesce anche a passare il tempo, perché immagino che anche i tempi morti, perché in quel momento non sta girando la preparazione,
certo,
saranno lunghi.
Sì, sì, sì. Cioè, si dice, c'è un motto nel mondo del film che è ready and wait, pronto e aspetta. Quindi ti svegli alle 3, fai make-up, ti metti l'armatura.
Alle 3 ti svegli?
Sì, sì, più o meno sì, 3, 3 e mezza. E si va a letto alle 10, 10 e mezza. Ma stai benissimo, perché sai che stai facendo qualcosa che rimarrà per sempre. Stai costruendo la storia del cinema. Quindi neanche per un secondo mi sono sentito stanco o mi sono lamentato. E però ti prepari, alle 4 e mezza sei pronto e poi aspetti. E aspetti per... non si sa, finché... Perché giustamente la telecamera è enorme, bisogna far arrivare la barca, poi la barca deve andare in mezzo al mare, quindi siamo sulla barca ad aspettare che si accende, che il motore, che si parte. Una volta che siamo sulla barca ci mettiamo i remi, remiamo, e quando siamo belli centrati nel mare, allora si parte.
Che meraviglia. Siamo in conclusione, una riflessione finale per salutarci, per questa bella esperienza e poi anche per il tuo futuro, o anche un sentimento.
Credo che se posso lasciare un messaggio è quello di speranza. Di speranza. Se ci sono persone nel nostro mondo che sono disposte a combattere per l'autenticità, per la connessione, per il rispetto, no? Tra coloro che hanno lavorato a questo film, ma anche il rispetto di tutti gli altri, delle persone che si siedono al cinema a guardare 3 ore del tuo lavoro. Secondo me possiamo dire che andiamo verso il bello.
È arrivato un messaggio che dice: il vostro benessere in clima ostico durante le scene è stato preso in considerazione, nel senso quanto freddo hai preso e com'era l'alimentazione, però non ce la facciamo in pochi secondi.
Si mangiava benissimo, ci trattavano benissimo, abbiamo preso un sacco di freddo, ma per fortuna ci abbracciavamo tutti e facciamo il tipo tecnica pinguini.
strategici. Sì. Jacopo Merlini, grazie di cuore all'attore, grazie. Jacopo Merlini, per essere stato qui, per averci portato sul set dell'Odissea di Christopher Nolan. Per chi non lo ha ancora visto, è comunque una grande esperienza da attraversare, che personalmente consiglio, ma insomma poi è sempre soggettivo, no? Grazie di cuore a Lorenzo Barenco in regia tecnica, grazie ancora a Jacopo Merlini, grazie. E a tutti voi ascoltatori che ci avete scritto. Ancora grazie, buon lavoro, good luck per il tuo futuro.
Grazie mille. Grazie
che
mille.
Sia radioso, felice, pieno di grandi soddisfazioni, emozioni, etica e rispetto e speranza. Da Michela Daghini un saluto, grazie ancora a tutti voi.
Pane, amore e fantasia.